Gran Bazar. Sguardi sonori. Oltre i confini.
Tutti mi dicono mare, ma maremma, ma a me mi pare una maremma amara. L'uccello che ci va perde la penna, io ci ho perduto una persona rara. Chi va in maremma e lascia l'acqua fresca, perde la dama e più non la ripesca. Chi va in maremma e lascia l'acqua buona, perde la dama e più non la ritrova. L'uccello che ci va perde la penna, io ci ho perduto una persona cara. Sia maledetta maremma, maremma, sia maledetta maremma e chi la quando ci vai dalla paura che non torni mai, non torni mai.
Ben ritrovata Chiara Ferrari, iniziamo allora questa seconda parte dedicata a Desi Lumini e in questo caso alla collaborazione con Beppe Chierici, che è una singolarissima figura di artista, attore, autore, cantante e anche traduttore, perché soprattutto con Georges Brassens è stato uno dei traduttori in italiano forse più efficaci. Ecco, a un certo momento i destini di Beppe Chierici e di Desi Lumini si incrociano. Abbiamo sentito ad inizio puntata questo brano Maremma. In che modo la collaborazione con Beppe Chierici influenzò la produzione di Desi Lumini e quali furono i temi trattati nei loro spettacoli?
L'incontro con l'attore, ma appunto autore, come tu hai descritto, avviene intorno alla fine degli anni 60 ed è un incontro davvero travolgente, perché fu un incontro anche con il teatro povero di cui Chierici era fautore, anche con la Francia, con la cultura francese che Chierici frequentava e con le canzoni di Georges Brassens, di cui Chierici era esperto e sarà uno dei più validi traduttori. E tutto questo cambiò gli orizzonti di Daisy Lumini, stravolse il suo modo di concepire la musica ma anche la società. Erano gli anni delle lotte, degli scontri di piazza, della protesta, della canzone militante, e lei fece suo un repertorio radicalmente diverso rispetto a quello interpretato fino a quel momento, e fece sua anche l'idea che l'arte, la musica e il teatro potessero rappresentare un fatto politico, un'esperienza militante. E così, in virtù della politica del decentramento, che rappresentò un movimento importante che aveva l'obiettivo di portare la cultura, in particolare il teatro, fuori dai centri urbani, nelle zone periferiche, raggiungendo un pubblico più ampio e diversificato, scelse di esibirsi nei teatrini sperduti, nelle piazze, nei circoli arcieri, nelle case del popolo, alle feste dell'unità, fino anche poi ai grandi teatri, facendosi conoscere con un nuovo repertorio, appunto inizialmente quello della canzone popolare toscana, la canzone della sua terra, delle sue radici. Abbiamo ascoltato appunto a inizio puntata Maremma, no? Che è un canto popolare riscoperto da Caterina Bueno, che però ascoltiamo subito in una interpretazione diversa, quella di Daisy Lumini, più libera, meno filologica forse. E dunque ci sono le radici e soprattutto c'è la voglia di intercettare un nuovo pubblico, un diverso pubblico, farsi conoscere nella sua autenticità, non un prodotto discografico come lei si sentiva evidentemente, un prodotto confezionato su un'immagine che poco la rappresentava, quella della brunetta sexy in calze a rete, seduttrice, ammagliatrice, ma lei era una cantautrice e una interprete di repertori che appartenevano alla cultura popolare e a coloro che rappresentavano la parte più fragile e da sempre sottomessa della società, alla quale desiderava dare voce e con la quale evidentemente si identificava di più, benché lei fosse di famiglia aristocratica. C'è una bellissima intervista uscita sulla stampa nel 1982 in cui lei disse: ero una cantautrice e avevo avuto qualche successo, per esempio il mio brano La risposta della novia fu tradotto da Aznavour ed eseguito da Milva, un altro, Whisky, fu presentato da Mina, ma mi sentivo etichettata, irregimentata in un ambiente che aveva precise esigenze anche pubblicitarie di personaggio. No, davvero non faceva per me. E dunque nascono spettacoli teatrali a cui seguono incisioni discografiche che rappresentano, negli anni del folk revival, una personale interpretazione della coppia di interpreti e di studiosi che si addentrerà nel patrimonio orale più arcaico. E dunque abbiamo ascoltato Maremma e ora di nuovo dall'album Daisy come folklore ascoltiamo Fate la nanna coscine di pollo, che è una antica Nina Nanna toscana su cui si innesta Nina Nanna 720, anche questa una antica Nina Nanna cantata da Caterina Bueno in C'è ragione canto di Dario Fo nel 1966. Nota di colore, compare anche nel film Il nome della rosa, cantata da Salvatore, frate eretico e dolciniano, nel momento che sta per morire sul rogo. Qualcuno la ricorderà.
Fate la nanna oscine di pollo, la vostra mamma va fatto un gonnello, la ve l'ha fatto di buccine d'olmo, fate la nanna oscine di pollo. Fate la nanna e possiate dormire, letto sia fatto di rose e di viole, e la coperta di panno sottile, la oltrice di penne di pavone. Ninna nanna 7:20, il bambino mette i denti e ne mette una ventina fra stasera e domattina. Ninna nanna di 8:02, il bambino c'ha tanta bua. Ninna nanna nanna ieri e le sportele un son panieri, i panieri un son le sporte, e la vita la onne la morte, e la morte la onne la vita.
Fate la nanna a coscine di pollo, una canzone per bambini, alla fine una ninna nanna. Allora, la voce di Desi Lumini cambia. Cosa la spinse soprattutto a dedicarsi alla ricerca e alla diffusione della musica popolare toscana? Con lei c'era anche già stata Caterina Bueno, che anche lei appunto con la sua 500 aveva girato la Toscana registrando i canti popolari. Ecco, ma per Desi Lumini quali furono i risultati più significativi di questo impegno?
Sicuramente l'album di cui abbiamo già ascoltato qualche brano, Desi come folklore, Beppe come Brancel, è uno spettacolo in realtà che va in scena nel 69 al Teatro della Ringhiera di Roma, che poi è diventato appunto un'incisione e rappresenta l'esordio della Lumini nel nuovo repertorio. Per lei lavorare sui canti popolari significò tornare alle radici della sua terra, soprattutto dare dignità a una cultura fondamentale, una cultura che era stata soffocata da quella di una borghesia, diciamo, trionfante, dalle classi sociali sovrastanti, e si trattava di mettere in luce una realtà che era stata oscurata da secoli di cultura ufficiale, quindi di seppellire ciò che era rimasto nascosto. Come dicevi tu, in quegli anni Caterina Bueno, ma anche tanti studiosi, intellettuali, etnomusicologi, stavano andando alla riscoperta di un repertorio orale, dunque fragile, volatile, che rischiava di andare perduto per sempre in conseguenza dell'abbandono delle campagne, del processo di urbanizzazione, di industrializzazione. Erano mossi dall'idea di portare alla luce questa cultura popolare, sono gli anni della folk revival. Dunque i due studiosi, Chierici e Lumini, i due interpreti, si inseriscono in questo filone di ricerche, ma con un taglio molto personale, quindi non solo cultura contadina ma anche cultura operaia, non solo oralità ma anche testi scritti. E dunque Desi Lumini non si recò nelle osterie, nelle campagne, come fece Caterina Bueno, ma come ha raccontato Beppe Chierici, la sua ricerca si svolse più nelle biblioteche, in particolare nella biblioteca del Conservatorio di Santa Cecilia, dove ebbe modo di frequentare Diego Carpitella, Pietro Sassu, insomma due musicologi, Carpitella proprio il padre dell'etnomusicologia insieme a Roberto Leidi, insomma furono loro a introdurla nel mondo del folk. E questo album è sicuramente una rivoluzione per tutti quelli che si aspettavano la Desi Lumini cantante di canzonette, la vedetta televisiva, e lei si presentò con questo repertorio di canti che in parte ricordava dall'infanzia e che in parte aveva ricercato, e la troviamo esibirsi, accompagnarsi alla chitarra, a volte anche voce sola, sempre alla ricerca dell'essenziale, alla sostanza primaria di suono e di messaggio, restituendo anche la crudezza di alcuni canti, come quelli di protesta delle donne, donne sfruttate dai loro mariti, ai quali tutto era permesso e nulla invece a loro, costrette a vivere di stenti e fatiche. Infatti troviamo la sua interpretazione piuttosto impetuosa in canti come Il lamento della sposa, che era un invito alle donne appunto a non sposarsi, e altri brani come La malcontenta.
Questo è tosto
come brano.
Anche appunto questo raccolto da Caterina Bueno, conosciuto anche con Dirindina, no? La malcontenta. Sì, questo è un tipico esempio di sfogo femminile per una condizione faticosissima, sentita anche come ingiusta, no?
Esatto. Sì, è anche un femminicidio antilitteram, anche questa, La malcontenta, perché si chiude male, ecco, con la violenza del marito sulla moglie, ecco. E l'interpretazione effettivamente di Desi Lumini è piuttosto sanguigna, focosa in questi brani.
Allora, ascoltiamo La malcontenta, brano che poi ha avuto, come dire, una vita anche dopo queste interpretazioni qui, anche oggi mi viene in mente Ginevra Di Marco. Sì. Noi però l'ascoltiamo con Desi Lumini, che è la protagonista delle puntate di Gran Bazar.
nanna la malcontenta e babbo gode la mamma stenta. Ninna nanna la malcontenta e babbo gode la mamma stenta. Babbo va all'osteria, mamma tribola tutta via. Babbo mangi baccalà, mamma tribola tutta andà. Babbo mangia li fagioli, mamma tribola o figlioli. Babbo mangia le polpette, mamma fa delle crocette. Ninna nanna la malcontenta e babbo gode la mamma stenta. Ninna nanna la malcontenta e babbo gode e la mamma stenta. Babbo mangia la salsiccia, mamma tribola o la citta. Babbo beve vin dittino, mamma tribola o cittino. Ninna nanna la malcontenta e babbo gode la mamma stenta. Ninna nanna la malcontenta e babbo gode la mamma stenta. Babbo mangia gli uccellini, mamma tribola o bambini. E la mamma la fa gli gnocchi e il babbo gliene mangia troppi. E la mamma la mette il grugno e il babbo gli dà un pugno. E la mamma la piange forte e il babbo gli dà la morte.
La malcontenta Desi Lumini qui comincia appunto ad essere interessata insieme a Beppe Chierici del patrimonio popolare italiano. Parlavamo della collaborazione tra Desi Lumini e Beppe Chierici. Quali altre particolarità e innovazioni risultano suggestive appunto tra la collaborazione dei due artisti?
Per esempio quello spettacolo che abbiamo citato, Desi come folklore e Beppe come Brassens, ebbe molto successo a Roma. Addirittura si racconta che andò a vederlo lo scrittore Arthur Miller e che ne rimase molto colpito, e quindi insomma lo spettacolo ebbe davvero molto molto successo, e il cambio di stile fu un vero stravolgimento che mise in luce anche la particolare grana della voce naturale di Desi Lumini, e una voce che non era quella di una cantora popolare ma che allo stesso tempo si rivelava autentica, perché era la voce della sua identità primaria, del luogo d'origine, di una cultura che comunque aveva appreso, perché il padre del resto era un uomo che si era fatto da sé venendo dal basso, e dunque è una voce molto credibile nella restituzione di un repertorio che le apparteneva per indole, senza doversi approcciare come studiosa. Sempre cito sempre la nostra Sandra Mantovani, che è stata appunto molto impegnata nello studio, nell'apprendere un tipo di canto che non le apparteneva. E anche in qualche modo Desi Lumini è lontano dalla cultura popolare, però riesce, grazie alla sua capacità istintiva di modulare la voce e quindi di restituirla senza artifici, quindi naturalmente predisposta a creare questi suoni, parole, stati d'animo che prima di tutto a lei dicevano molto. E questa operazione è talmente autentica che Desi Lumini riesce a portare il suo pubblico, quello dell'artista televisiva, che non era dunque quello del canto popolare, a scoprirlo grazie a lei, perché appunto era un personaggio noto, una cantante famosa. E l'album è particolare anche perché restituisce la Lumini, diciamo, compositrice, un po' sull'idea che avevano lei e Chierici di poter intervenire liberamente sui materiali scelti e che provenivano anche dalla cultura scritta, anche creando musiche quando queste non erano previste, come nel brano di Cecco Angiolieri, Se io fossi fuoco, che lei stessa introduce, e è bello ascoltare la sua voce.
Ecco, questo è un brano che appartiene a un genere letterario, come potremmo dire, goliardico, no? Che,
sì.
Bene, sentiamo la voce di Desi Lumini che introduce il brano e poi il brano.
Il canto che sentirete adesso non appartiene rigorosamente al folklore toscano, per quanto sia opera di un poeta popolare e toscano del passato, un contestatore ante litteram, Cecco Angiolieri. Si tratta del sonetto Si fossi fuoco, che mi sono permessa di musicare io.
si fossi fuoco arderei lo mondo, si fossi vento lo tempesterei, si fossi acqua io l'annegherei, si fossi Dio manderei nel profondo. Si fossi papa allor sarei giocondo, che tutti gli cristiani imbrigherei. Si fossi imperator, sai che farei? A tutti mozzerei lo capo a tondo. Se fossi morte, anderei da mi padre. Se fossi vita, da lui fuggirei. Similemente faria con mi madre. Si fossi cieco come sono e fui, torrei le donne giovani e leggiadre, e vecchie laide lasserei altrui.
Insomma, c'è la voglia di andare a riscoprire anche il passato poetico dell'Italia popolare, e qui lo abbiamo sentito, ci siamo trovati di fronte a un testo appunto di impronta goliardica. Insomma, qui si esprime la ribellione burlesca, no? In fondo, sì. Rispetto ai valori ufficialmente riconosciuti, insomma, dalle istituzioni. Allora, andiamo avanti, perché anche qui ci troviamo davanti ad un artista che ha sempre messo in discussione se stessa, possiamo dire così, come sì. Molte delle cantanti folk che stiamo esplorando con te, Chiara Ferrari. Ora mi sorge la domanda, diciamo in questo senso: quale ruolo ebbe Desi Lumini nella diffusione in Italia del repertorio invece di una cantautrice francese che risponde al nome di Anne Sylvestre? Appunto, anche qua ci troviamo davanti a un nuovo lavoro, a una nuova sfida appunto della Desi Lumini, che canta in italiano una sua collega francese.
Sì, poco nota probabilmente in Italia, che è mancata in realtà un pochi anni fa, nel 2020, e però è stata abbastanza centrale nel contesto culturale della Francia degli anni 60. Non ha frequentato la Parigi fulcro dell'esistenzialismo, quel momento chiave della nascita della canzone d'autore, ma come studentessa alla Sorbonne rimase comunque influenzata da quella atmosfera, quindi conobbe quel movimento di pensiero e fu molto segnata dall'epoca in cui poeti e musicisti cantavano queste grandi opere d'arte, dedicandosi anche lei molto presto alla scrittura di canzoni. Le sue sono canzoni molto particolari, in cui i protagonisti sono il sogno, le visioni, l'invenzione, le suggestioni, le immaginifiche collocazioni temporali e geografiche, ma soprattutto gli elementi della natura, il mare, il vento, la sabbia. Questo è il materiale che sostanza la sua arte musicale, la scrittura. Scrisse canzoni come fiabe senza tempo che rappresentavano il suo naturale anticonformismo, quindi canzoni spesso anche sull'universo femminile di cui ha cantato l'autoaffermazione, la volontà di riscatto. E Chierici tradusse queste canzoni della Sylvestre incidendo appunto l'album La donna del vento. Desi Lumini canta Anne Sylvestre, e di questa artista francese ne parla appunto come di una donna coltissima, di una donna che era idolatrata da Brassens e veniva addirittura chiamata la Brassens in gonnella, e lui stesso l'aveva soprannominata la duchessa in zoccoli. Addirittura fu lui a presentare il suo primo disco e a lanciarla, facendola esibire in alcune prime parti dei suoi concerti. e scrisse un testo elogiativo sul retro della copertina del suo secondo disco. Insomma, scrisse: cominciamo a renderci conto che prima del suo ingresso nella canzone ci mancava qualcosa, e qualcosa di importante. Quindi un'artista piuttosto significativa, che scriveva testi di estremo valore poetico, di grande impegno, non politici, più sociali, quindi contro la borghesia, storie di figure femminili che si ribellano alle regole borghesi, quindi molto adatte alla figura di Daisy Lumini. E il lavoro che mette, appunto, che incide a cura di Beppe Chierici, è un lavoro che rende onore all'arte compositiva della Silvestre e restituisce anche quell'aura di mistero che l'ha sempre un po' contraddistinta. È un album peraltro musicalmente articolato, con più strumenti che intervengono, più chitarre, due chitarre, un piano, un organo, un flauto, un violoncello, gli arrangiamenti di Ettore De Carolis. E poi c'è questa nota singolarissima, la presenza, che da questo momento diventerà sempre più importante, di Grizzco Mascioni, che in questa occasione scrive le note di copertina. E è interessante quello che dice Mascioni, perché proprio riconosce come Daisy Lumini sia davvero l'equivalente ideale per restituire al mondo della Silvestre, di questa sua consorella francese, perché molti elementi la rendono adatta: l'educazione musicale, il coltissimo sentire, l'artigiana passione del lavoro e del mestiere, le aristocratiche qualità vocali e, dall'altro, la vocazione popolare, l'efferata femminilità, le radici di terra antica e contadina, la capacità di totale partecipazione fantastica. E quindi nessuna meglio di Daisy Lumini poteva cogliere e trasmettere la voce della Silvestre, che aveva in sé questa necessità di venire dal passato, ma anche questa volontà molto moderna di riscatto esistenziale, di autoaffermazione, soprattutto femminile. I brani celebri da questo disco sono diversi, particolarmente suggestivi, a mio parere. Davvero è un bellissimo album questo, davvero io suggerisco l'ascolto in toto, ne vale la pena. Pezzi come La donna del vento, Se l'acqua di bagna, sono davvero molto suggestivi. E invece noi ascoltiamo, vi proponiamo in ascolto, La rosa dei venti, che è proprio giocata su questo simbolo, simbolo del viaggio, simbolo di trasformazione. Lei peraltro amava la barca a vela, la Silvestre, e c'è questa atmosfera rarefatta, molto aeriforme, come tipico della scrittura della Silvestre.
Io vorrei offrirvi la rosa dei venti, donarvi il leggero riflesso animato di un'alga alla punta d'argento, amici miei. Fra le mie dita la vela di un bianco vascello, come una tenue rosa si schiude per voi. Sia questo il fiore del nostro incontro, quello che in me conserverò, che ci trascina per il mondo come in un magico rondò. E allora in cui arcani suoni ci giungeranno dall'aldilà, inseguiremo i nostri sogni con la stessa ingenuità. Io vorrei offrirvi la rosa dei venti, donarvi il leggero riflesso animato di un'alga alla punta d'argento, amici miei. Fra le mie dita la vela di un bianco vascello, come una tenue rosa si schiude per là. Fra le alghe colore opale le mie mani alle tue intrecciai, e alla tua rosa dono nuziale anche le spine accarezzai. Cedendo un cuore compi un amore, e credi al suono della sua voce, anche se poi il suono muore dei quattro venti sopra la croce. Io vorrei offrirvi la rosa dei venti,
donarvi il leggero riflesso animato di un'alga alla punta d'argento, amici miei. Fra le mie dita la vela di un bianco vascello, come una tenue rosa si schiude per voi. Tutto attorniato da sirene su un mare calmo come un ruscello, senza rumori di catene ritornerà il nostro vascello. E ai nostri figli senza disagio potremo dire la verità, che il più bello è ancora il viaggio che mai non si farà. Io vorrei offrirvi la rosa dei venti, donarvi il leggero riflesso animato di un'alga alla punta d'argento, amici miei. Fra le mie dita la vela di un bianco vascello, come una tenue rosa si schiude per voi.
La rosa dei venti, Desi Lumini. Questo album, citavi appunto, le note sono di Grisco Mascioni, che nella Svizzera italiana appunto è riconosciuto come uno dei massimi poeti, scrittori, anche dirigente della radiotelevisione svizzera, classicista, una persona a tutto tondo. Ne potremo sapere di più anche più avanti, quando appunto alcune produzioni di Desi Lumini e Beppe Chierici furono prodotte proprio dalla radiotelevisione svizzera. Poi ci sono altri due album, uno è La cattiva erba, l'altro è Questa seta che figliamo. Qua invece quali tematiche sociali, diciamo, e politiche emergono? Siamo negli anni 70, soprattutto nel contesto del movimento pacifista dell'epoca.
Sì, abbiamo visto appunto Desi Lumini cominciare davvero a lavorare su tematiche di un certo peso. La cattiva erba è un album tratto dallo spettacolo Contro la guerra e le armi del 1970, nato in un periodo in cui davvero il mondo era sconvolto da diversi conflitti bellici, la guerra tra Egitto e Israele sul canale di Suez, la guerra del Biafra in Nigeria, la guerra del Vietnam che si concluderà solo nel 75, ma anche l'aumento delle violenze in Irlanda del Nord. Dunque il duo decise di lavorare su questa tematica partendo da testi antichissimi come quello del filosofo cinese del VI secolo a.C. Lao Tzu, interpretando Contro la guerra e le armi, per arrivare poi ai canti partigiani. E diversi sono i canti anonimi, quindi di autori anche spesso francesi del XVI, del XV secolo, tradotti ovviamente, fino ai canti di epoche più recenti, di autori noti, con l'idea di presentare un po' tutte le sfaccettature della guerra nei periodi, dei secoli, insomma, fino al presente, con i suoi effetti sulle popolazioni, le diverse reazioni di chi alla guerra si opponeva. Dunque il pensiero dei due autori era molto chiaro, un netto antimilitarismo, una critica ai governi che condannavano i più indifesi a mettere in pericolo le loro vite combattendo per principi che a loro riguardavano poco, insomma, le loro esigenze. Direi un album davvero molto molto attuale, come dicevamo prima. Non solo oralità ma anche testi di poeti, autori noti, vengono messi in musica. Desi Lumini per esempio mette in musica i versi di un poeta russo, Lermontov, ma anche i versi di un poeta assolutamente noto, celebre, come Rimbaud. Il suo Dormiente nella valle, messo in musica, è diventato Il soldato dormente.
Un brolo rivo cantando si dispera e spruzzi i lembi argenti all'erba folla duce, luccica il sole a piombo dalla montagna nera, tutta la valle schiuma d'un brulichio di luce. Un giovane soldato a bocca aperta giace supino e con il capo sfiora un cespuglio azzurro, lo sovrasta una nube, nel letto verde in pace dorme su lui la luce, piove senza sussurro, i piedi fra i giaggioli, né triste né felice, sorride come un bimbo malato e si riposa. Tu culla la natura, a freddo e tanto stanco, non più ai caldi effluvi freme la sua narice, dorme nel sole. Una mano bianca sul petto posa tranquillo, e da due squarci sanguinosi nel fianco.
Soldato dormente, l'abbiamo ascoltata con la voce di Desi Lumini. Ci sono altre tematiche, soprattutto nell'album successivo, Questa seta che figliamo.
Sì, Questa seta che figliamo è del 72, un altro album che affronta temi davvero di grande rilevanza, tra l'altro temi urgenti negli anni dei movimenti di rivolta sociale, di sovvertimento delle regole classiste e antiborghesi. Con il 68, con le rivolte studentesche operai, era necessario dare risalto, sostenere le battaglie di quanti chiedevano maggiori diritti sul lavoro, diritti civili, di uguaglianza sociale, scardinando gangli di potere ormai considerati anacronistici. E l'album tratto dallo spettacolo Essere e Avere è dedicato proprio al lavoro del proletariato. E il disco partiva dal racconto delle tessitrici di seta, quindi un testo epico del 200, a cui seguivano le voci del servo della gleba, il vignaiolo, i filatori di lana, i lavoratori del Medioevo. Dunque era un modo per parlare di una classe sociale da sempre sottomessa e sfruttata, appunto servi, vignaioli, braccianti, artigiani, la gente del popolo, che col tempo è diventata la massa degli operai. E in effetti lo spettacolo iniziava con gli autori vestiti da menestrelli e finiva con loro che indossavano le tute da lavoro dei meccanici. E dunque si voleva raccontare questa evoluzione facendo un excursus sulla vita, sulla quotidianità delle classi subalterne, scavando nel passato fino al presente, fino ai giorni degli scioperi nelle fabbriche, delle manifestazioni operaie. Sulle note di copertina c'è un ampio intervento di uno studioso di letteratura ispanoamericana, Francesco Tarquini. Ed è interessante perché appunto si approfondisce quella che è stata l'idea dei due autori di raccontare le pene e i lamenti di uomini e di donne lungo il corso dei secoli, appunto dal 200 fino anche a, come dire, le grida di dolore di coloro che dai campi di concentramento chiedevano di non dimenticare la tragedia dell'internamento, dello sterminio nazista, perché qua è presente per esempio il canto dei Lager Morsoldaten, simbolo della resistenza al regime hitleriano, come è presente un canto partigiano, come insomma il tema anche proprio degli uomini e delle donne che si dovettero in qualche modo contrapporre alla violenza della guerra. C'è un'altra nota particolarmente interessante perché troviamo l'intervento della scrittrice spagnola Maria Teresa León e del grande poeta antifranchista Rafael Alberti, entrambi sono tradotti da Mascioni. È un intervento sulla forza che hanno le canzoni e su queste canzoni in particolare. Sono canzoni, loro dicono, che parlano al cuore e lo sollevano. Sono intrise appunto di tristezza, di amore, ma anche di furore. L'album è edito dalla Cetra nel 1972, le musiche sono composte dalla Lumini, accompagnano anche testi scritti di grandi poeti del passato, perché c'è sempre un po' questa incursione nella cultura francese e nella poesia scritta. Per esempio troviamo Le tessitrici di tela, niente meno che opera di Chrétien de Troyes, cioè il padre della narrativa francese cavalleresca.
Certo, allora noi siamo in chiusura di questa seconda parte dedicata a Daisy Lumini, finiamo appunto con Le tessitrici di tela, però la raccomandazione è che chi volesse continuare a saperne di più su questa cantante, interprete, cantautrice, ci deve seguire ancora per una puntata. Un saluto dunque da Christian Gilardi e
un saluto da Chiara Ferrari
e un risentirci a presto.
Questa seta che filiamo ogni giorno a tutte l'ore non è certo per vestire queste nostre nudità. Questa seta che tessiamo, che bagniamo col sudore, non ci fa certo arricchire, ma ci lascia in povertà. Noi filiamo a tutte l'ore gran gomitoli di seta, non è l'acqua ma il sudore che l'arsura ci disseta. Rotoli di seta, noi tessiamo a tutte l'ore e ne abbiamo per moneta, non il pane ma il dolore. Questa seta che filiamo ogni giorno a tutte l'ore non è certo per vestire queste nostre nudità. Quel che poco la mattina, alla sera ancora meno, un po' d'acqua e di farina per dormire un po' di fieno. Chi si lagna o morde il freno a morirsi predestina, sulla ruota niente meno finirà la poverina. Questa seta che tessiamo, che bagniamo col sudore, non ci fa certo arricchire, ma ci lascia in povertà. Manco un soldo ci prendiamo, noi queste tribolazioni, col lavoro che facciamo, si arricchiscono i padroni. Si arricchiscono i padroni col lavoro che facciamo e fra stenti e umiliazioni sui telai noi moriamo. Questa seta che filiamo ogni giorno a tutte l'ore non è certo per vestire queste nostre nudità. Questa seta che tessiamo e bagniamo col sudore non ci fa certo arricchire, ma...